Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Trattative sull'Ucraina di nuovo in stallo, saltato l'incontro inizialmente previsto per domani a Parigi, confermato invece quello di lunedì a Berlino, quando si vedranno di nuovo i leader dei paesi europei, il segretario della NATO Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto Bruxelles va avanti sull'ipotesi di congelamento degli asset russi. Resteranno bloccati finché Mosca non risarcirà integralmente Kiev, ha affermato l'alta rappresentante europea Kaya Kallas in un post su X. Giornata dello sciopero in generale indetto dalla CGIL contro la prossima manovra economica. Il tasso di adesione ha raggiunto il 68%, circa 500.000 i lavoratori scesi in piazza per protestare. Nel frattempo si rinnova lo scontro tra la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, e gli studenti, mentre le carceri italiane registrano due nuovi suicidi a Viterbo e Lecce. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 12 dicembre 2025. Partiamo allora dalla guerra in Ucraina. Le trattative, che hanno subito una forte accelerazione nei giorni scorsi, sono di nuovo in stallo. Perché Mosca, ad esempio, ha respinto sia la proposta di creare una zona a cuscinetto demilitarizzata lungo il fronte, sia la richiesta di garantire una tregua per permettere a Kiev di sottoporre al referendum la cessione di territori. Nel frattempo è saltato l'incontro previsto per domani a Parigi tra il presidente ucraino e i leader europei, mentre è confermato quello di lunedì a Berlino, dove tra l'altro sarà presente anche Giorgia Meloni. Intanto Bruxelles va avanti sull'ipotesi di congelamento degli asset russi. Il via libera è arrivato intorno alle 19 italiane. Da Bruxelles allora ce ne parla Federico Baccini.
Alla fine è arrivato l'ok dal Consiglio al congelamento a tempo indeterminato degli asset russi e ora toccherà ai 27 leader decidere se e come usarli per un prestito all'Ucraina che copra il buco di bilancio previsto per i prossimi due anni. Quello che è successo oggi è una modifica del regime di sanzioni europee che permette in situazioni di crisi di non rinnovarle ogni sei mesi con il voto all'unanimità. E non è un caso se a votare contro sono state solo Ungheria e Slovacchia, perché il congelamento ora rimarrà in vigore almeno fino alla fine della guerra e quindi questi due paesi non potranno tenere sotto scacco eventuali aiuti all'Ucraina basati sugli asset russi sfruttando il proprio potere di veto. Ora che i 210 miliardi di euro in asset russi sono congelati in modo permanente, si apre quindi tutta la questione del poterli utilizzare per sostenere l'Ucraina e qui va affrontata l'opposizione del Belgio che ancora non considera sufficienti le garanzie sui rischi finanziari e legali dell'operazione. Il lavoro che inizia adesso è durissimo e continuerà fino al Consiglio europeo di giovedì prossimo. Ogni scenario è aperto e già comunque pesa la causa intentata dalla Banca Centrale Russa contro Euroclear, l'istituto finanziario con sede a Bruxelles, che custodisce la stragrande maggioranza degli asset congelati. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
E come anticipavamo, lunedì Zelensky sarà a Berlino. Tra l'altro la capitale tedesca oggi ha convocato l'ambasciatore russo in Germania con un'accusa molto pesante, quella di aver tentato di influenzare le elezioni tedesche. Walter Raue.
Ad informare il governo tedesco sono stati i servizi segreti del paese che attribuiscono alla Russia la responsabilità di un grave attacco informatico avvenuto nell'agosto dell'anno scorso contro il sistema di controllo del traffico aereo allo scalo di Monaco di Baviera, provocando la cancellazione di centinaia di voli. Ma non solo, l'intelligence militare russa avrebbe anche tentato di influenzare le elezioni politiche tedesche tenutesi nel mese di febbraio di quest'anno. In questo caso, dietro gli attacchi informatici ci sarebbe il gruppo hacker Storm 1516, un gruppo propagandistico che genera e diffonde disinformazione sui social network per conto del governo russo. In questo caso sono stati presi di mira il leader dell'Unione Cristiano-Democratica Friedrich Merz, divenuto poi cancelliere, e l'allora ministro dell'economia e leader del Partito dei Verdi Robert Habeck, entrambi sostenitori dell'Ucraina e dell'invio di armi a Kiev. Per protestare contro le ingerenze russe, il Ministero degli Esteri a Berlino ha convocato oggi l'ambasciatore russo nel paese, Sergei Nechayev, a cui è stato comunicato che verranno adottate tutta una serie di contromisure. Dopo l'invasione dell'Ucraina, la Germania ha registrato una lunga serie di attacchi informatici, ma anche di sabotaggio e di attività di spionaggio da parte dei servizi segreti russi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Un nuovo ordine internazionale basato sulla sopraffazione e la violenza, così il Presidente della Repubblica fa riferimento alla situazione attuale nel mondo. Sergio Mattarella ha parlato al corpo diplomatico per gli auguri di fine anno, ha ribadito la posizione dell'Italia rispetto al conflitto in Ucraina, ma anche nei confronti degli Stati Uniti. Il servizio di Alessandro Principe.
L'Europa e l'Italia restano saldamente al fianco di Kiev per una pace giusta. Mattarella ha voluto rimarcarlo in un momento in cui il governo italiano oscilla tra la posizione ancora istituzionale di Meloni e quella apertamente filo Putin-Trump di Salvini. Ma è tutto il suo discorso a essere agli antipodi della visione trumpista e a difesa dell'Unione Europea avversata dalla Casa Bianca. Le regole come garanzia per i più deboli, la sopraffazione come arma dei più forti, l'ordine internazionale che si sta imponendo, dice il capo dello Stato, è proprio questo, quello delle grandi potenze che vogliono spartirsi il mondo. Dinamiche puramente bilaterali, dice Mattarella, pongono il più debole alla mercé del più forte. Questo va respinto perché è il contrario di quel multilateralismo che, nelle sue contraddizioni e imperfezioni, prova a garantire i meno forti. Un esempio, Mattarella lo fa proprio con le big tech, i tecnocapitalisti alla Musk. Vogliono crescere senza regole, dice il capo dello Stato. Non è libertà, si chiama arbitrio.
A Gaza la pioggia e il freddo di questi giorni hanno provocato almeno 14 vittime, 3 di queste sono bambini morti di freddo nelle tende inzuppate, gli altri sono per lo più rimasti vittime di crolli di edifici già danneggiati che il vento ha semplicemente abbattuto. Per rinforzare i rifugi servirebbero materiali da costruzione e protezioni impermeabili, che però non sono tra gli articoli di prima necessità di cui Israele consente l'ingresso, come ha confermato ai nostri microfoni Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency a Gaza.
Provate a immaginare cosa succede in un attendamento dove tende fatte di pali e stracci vengono sradicate dal vento ed allagate da questi improvvisi torrenti che si formano e dalle mareggiate per quelli che hanno le tende in prima fila. La guerra qua c'è ancora, sento parlare di cessate il fuoco, in realtà qui le bombe arrivano ancora, un missile ha colpito a 200 metri da casa nostra. E c'è ancora tutto il disastro che 2 anni di guerra hanno lasciato sul campo, il 90% delle case distrutte, polveri tossiche da respirare e materiale militare inesploso che sta facendo vittime.
L'attivista premio Nobel iraniana Narges Mohammadi è stata arrestata mentre partecipava alla commemorazione in ricordo di un avvocato per i diritti umani morto recentemente in circostanze ancora poco chiare. Un testimone oculare, che è il fratello dell'avvocato deceduto, ha dichiarato che Mohammadi sarebbe stata picchiata durante l'arresto da parte della polizia. Insieme a lei sarebbe stato arrestato anche un altro attivista. Secondo Iran International, i fermati sarebbero stati trasferiti in un centro di detenzione delle guardie rivoluzionarie iraniane a Mashhad. Veniamo adesso ai fatti interni all'Italia e in particolare allo sciopero generale indetto dalla CGIL contro la legge di bilancio. Secondo il sindacato, le adesioni hanno raggiunto il 68%, 500.000 le persone in piazza. Il segretario Landini ha affermato: diamo voce al paese reale contro chi taglia salari e sanità per finanziare il riarmo. Sentiamo allora un passaggio del discorso che ha tenuto nel comizio a Firenze.
Questi 25 miliardi di entrate in più sono quelle che permettono al governo di andare sotto il 3% e il governo, anziché usare questi soldi per poter investire nella sanità pubblica, nella scuola, per aumentare gli stipendi, li utilizza per comprare armi e per tagliare ulteriormente la spesa sociale, per tagliare il finanziamento ai comuni, per tagliare il finanziamento alle regioni, per tagliare nei servizi sanitari, per non fare le assunzioni. E questo elemento, voi capite che è un elemento di ingiustizia di fondo. Siamo un paese dove la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è più alta che la tassazione sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti.
Sono rimaste fredde nei confronti dello sciopero di oggi invece le opposizioni. In piazza i portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Fratoianni, ed esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, non però i segretari Conte e Schlein. La CGIL ha scioperato da sola perché la UIL non ha aderito, mentre la CISL manifesterà domani. I posti di lavoro si sono fermati a macchia di leopardo, soprattutto nel settore dei trasporti, della scuola e dell'industria. La manovra, intanto tanto discussa, resta ferma al Senato e i tempi continuano a slittare. Il governo continua a pubblicare i suoi emendamenti che fanno cassa su poveri e disoccupati, tagli anche al settore dell'informazione. Massimo Alberti.
La manovra fa cassa su poveri e disoccupati. Negli emendamenti depositati emerge una stretta sull'assegno di inclusione. Il primo mese di rinnovo della misura di sostegno avrà infatti un importo dimezzato. Il taglio per il sostegno ai più poveri vale circa 100 milioni. Cambia l'erogazione della liquidazione anticipata della NASP, l'indennità mensile di disoccupazione, cui vengono aggiunte ulteriori verifiche. Tra gli altri tagli, 30 milioni meno alla TV pubblica, che ha suscitato le proteste del sindacato RAI e della presidente della commissione di vigilanza. E un taglio di 20 milioni all'emittenza radiotelevisiva locale, contro cui però si sono espresse Lega e il Ministero dell'Industria. I tagli per poveri e disoccupati però finanzieranno le mance agli amici. Vengono eliminati i tagli all'ACI della Russa, 60 milioni arrivano alle Olimpiadi Milano-Cortina, viene quasi azzerato il gettito del prelievo sui dividendi e si estendono i sussidi alle imprese col superammortamento. Accanto a questo c'è che la manovra non viene discussa in Parlamento ma scritta altrove. I tempi continuano a slittare, segno che nella maggioranza restano problemi. Domenica pomeriggio sono previsti nuovi vertici tra partiti di maggioranza e governo. La Commissione Bilancio del Senato si riunirà solo domenica notte. La manovra quindi non sarà in aula lunedì e il calendario sarà quindi stabilito solo il giorno dopo per un voto definitivo, anche dando per scontata la fiducia e quindi un'ulteriore compressione del dibattito parlamentare che potrà arrivare anche dopo Natale.
È ancora scontro tra la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, e gli studenti. Dopo le contestazioni arrivate ieri per i test di medicina, quando Bernini parlava dal palco di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, oggi la ministra è tornata ad attaccare le organizzazioni universitarie. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Non è stata una contestazione di studenti, sono studenti Udo, piccoli Landini e piccoli Schlein. Con queste parole la ministra dell'università torna alla carica e anziché scusarsi per i toni aggressivi usati nei confronti degli studenti di medicina, rincara la dose, considerando la loro protesta come strumentale di sinistra e quindi non vera. È una frase diversa, ma è lo stesso concetto utilizzato ieri, poveri comunisti, così aveva detto inalberandosi contro gli studenti che alla festa di Atreju l'hanno contestata perché il test di medicina per chi non lo supera, e sono stati tanti quest'anno, diventa un problema ancora più complicato di prima, si perde un anno intero. Ma il dialogo non sembra di casa. Per Anna Maria Bernini dare del comunista a qualcuno equivale ad un insulto. Oggi dal PC di una volta passa Schlein e Landini, ma sempre con la stessa rappresentazione, i nemici, chi si mette di traverso e ostacola il grande cammino del governo Meloni, la quale quest'ultima, sempre utilizzando i comunisti come bersaglio origine di tutti i mali, saltava allegramente con Tajani sul palco a Napoli qualche settimana fa cantando "chi non salta comunista è", ma tre giorni dopo perse clamorosamente le elezioni in Campania. Linea allo studio.
Resta sempre attualissimo purtroppo il problema del sovraffollamento delle carceri nel nostro paese e dei suicidi di detenuti. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due casi, uno a Viterbo, l'altro a Lecce. Le due morti arrivano a poche ore dall'inizio del giubileo per i detenuti, che si protrarrà fino a questa domenica. La Chiesa chiede alle istituzioni di aprirsi a forme alternative alla detenzione. Sul tema abbiamo raggiunto al telefono Caterina Pozzi, presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti.
Quello che è successo in questi ultimi giorni è assolutamente in continuità con quello che sta succedendo nelle carceri da tanti anni ed è una situazione drammatica ed è una situazione intollerabile. Non possiamo tollerare che persone sotto la custodia dello Stato non abbiano i propri diritti negati e la dignità umana. Noi come CMCA da tantissimi anni lavoriamo dentro le carceri e fuori dalle carceri con percorsi di affidamento, di inserimento lavorativo. Quello che è necessario fare come prima cosa è davvero risolvere il problema del sovraffollamento, oltre a rendere non dignitosa la vita delle persone, ma non permette davvero neanche di fare tutti quei percorsi che permettano poi alle persone di costruirsi un futuro, diminuire la recidiva rispetto all'uscita dal carcere. Noi sappiamo quali sono le azioni che vanno fatte, aumentare tutti i presidi di salute anche all'interno delle carceri. Consideriamo che spesso le persone che si suicidano sono persone che hanno delle fragilità mentali, che non dovrebbero neanche starci all'interno delle carceri. È tutto un sistema che deve essere preso e rimesso al centro.
E prima di salutarvi, lo sport con le ultime dei campi di Serie A. Inizia la 15ª giornata inaugurata questa sera da Lecce Pisa. I salentini vincono per 1-0. Domani si riparte alle 15 con Torino Cremonese, alle 18 Parma Lazio, alle 20:45 Atalanta Cagliari. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. La linea passa adesso alla 50.50 per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.